Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo. È un mistero fondamentale della nostra Chiesa, che avrebbe bisogno da parte nostra di una conoscenza approfondita, meditata, amorosa. Ci facesse penetrare il senso, la portata e le conseguenze di questo mistero che ci coinvolge e ci invita a una testimonianza concreta, pratica di esso, perché tutti i misteri della nostra fede non sono mai astratti, perché sono misteri che riguardano l'essenza viva di Dio e nostra, e quindi ci implicano, ci compromettono, ci mettono in questione, ci chiamano e ci spingono a qualche cosa. Partiamo innanzitutto dalle letture. Abbiamo ascoltato l'inizio degli Atti degli Apostoli, in cui Luca ci parla di questo momento della vita di Gesù, la sua ascensione dopo la sua risurrezione. Luca nella sua opera ne parla due volte dell'ascensione, una volta alla conclusione degli Atti degli Apostoli, alla conclusione del suo Vangelo, e una volta all'inizio, quella che abbiamo ascoltato. Sono due racconti che mettono in evidenza due aspetti. Nel Vangelo di Luca, quando racconta questo, parla che gli apostoli tornarono a Gerusalemme ed erano pieni di gioia. E questo dovrebbe interrogarci, pieni di gioia, ma non vedranno più il Signore, perché sono pieni di gioia? E invece nel brano che abbiamo ascoltato, iniziando gli Atti degli Apostoli, ci mostra una Chiesa che mentre il Signore se ne va, rimane lì quasi a volerlo far rimanere, far restare lì, e dovranno essere quegli angeli a scuotere, dice: oh, andate a Gerusalemme. E l'ascensione è la chiave di lettura di tutta l'opera di San Luca, perché vuole ridestare una Chiesa stanca, una Chiesa intiepidita, che non spera più, perché pensava che il Signore dovesse ritornare presto, subito. E allora, vedendo che il tempo passava e non ritornava, si era accasciata. E allora Luca, ecco, vuole ridestare questa Chiesa, e il suo è il Vangelo della speranza, che ci proietta nella storia, perché la speranza è quella virtù che mi fa costruire oggi la storia. E se noi non siamo capaci di cambiare la storia, se non siamo capaci di cambiare questo mondo, è perché non siamo animati da una speranza eterna che dà senso, valore, significato, forza a ogni impegno mondano. Quando qualcuno diceva che la religione è l'occhio dei popoli, forse poteva dirlo di altre religioni, ma non nella nostra. Perché la carica di speranza della nostra religione è proprio quella che ci fa agire. E tutto quello che nella storia di buono e di bello si è fatto per l'umanità è nata da questa speranza che il cristiano si porta nel cuore. E questo momento della vita di Gesù che ci ha raccontato il Vangelo di Marco che abbiamo appena ascoltato, dove Marco mette in risalto la missione data alla Chiesa che rimane di portare il Vangelo a tutti, e predicarono dappertutto, e ci dà un'annotazione che ci ricollega all'opera di Luca, alla chiave di comprensione del Vangelo di Luca. Ci dà un'annotazione, dice: allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro. Questa è una chiave molto importante. che è la chiave di comprensione della Chiesa, di quella Chiesa che ci ha parlato Paolo nella seconda lettura, che è fatta di vari ministeri, vari carismi, ma che insieme è l'unico corpo mistico di Cristo. Perché questa frase di Marco ci ricollega a Luca? Perché l'idea teologica del Vangelo di Luca è quella del viaggio. Nel Vangelo di Luca c'è questo concetto forte del viaggio, il viaggio di Gesù. Il Vangelo è il viaggio di Gesù da Nazaret a Gerusalemme. Viaggio descritto nella sua prima parte, il Vangelo. Viaggio che continua nella seconda parte del Vangelo, gli Atti degli Apostoli. È lo stesso viaggio che il Signore fa, ma non più attraverso le sue gambe, ma attraverso le nostre. È il viaggio della Chiesa, che è chiamata a rendere presente Lui in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutte le circostanze che possa vivere questa umanità, attraverso la missione che affida ogni battezzato. Missione grandiosa, rendere presente qui, ora e adesso il risorto, attraverso i miei occhi, le mie mani, il mio cuore, i miei piedi, che diventano, come diceva la Beata Elisabetta della Trinità, un prolungamento della sua umanità. Questa è la Chiesa, quella missione alta, grandiosa abbiamo ricevuto. Quale incarico il Signore ci ha affidato e che dobbiamo saperlo trasmettere da padre in figlio, perché il primo luogo della trasmissione della fede è la famiglia. E quando questa prima cellula della Chiesa, una volta chiamata Chiesa domestica, si sfascia, viene a sfasciarsi tutto. E viene impedito poi a Lui, a colui che può tutto. Voi pensate, Lui è il risorto, possiede la pienezza della sua divinità, la pienezza della sua onnipotenza. Può far tutto, ma non vuole salvare l'umanità senza di noi. Ci ha chiamato, ci ha voluto per questo, ci affida questa missione, ci invita, ci spinge, ci chiama, però si arresta di fronte alla nostra libertà. È lì la nostra grandiosità. La nostra grandiosità sta nel poter dire no a tutte le esigenze, le ispirazioni, a tutti i desideri di Dio. Io posso dire no, posso chiudermi nel mio piccolo, posso restringere il mio battesimo a un perbenismo che non mi porta oltre una buona educazione, ma che rende inutile la mia vita e vuota di significato. Perché se la mia vita non trova significato in questa missione, la conclusione è che vivo a fare, assolutamente inutile. Perché l'unico valore che può dare vita, che può dare valore alla mia vita è Dio. Il desiderio di Dio, la chiamata di Dio, la vocazione di Dio. Se tutto questo non c'è, si rinchiude tutto in un piccolo recinto terreno umano che non dà spazio a quell'andate al largo con cui San Giovanni Paolo II invitava la Chiesa nel terzo millennio a lasciare il porticciolo del perbenismo per intraprendere l'avventura alla quale siamo stati chiamati nel battesimo, che è un'avventura di santità. Di una santità che non significa e non si esplica e non si realizza nel nostro impegno volitivo, perché alcuni identificano la santità nell'essere virtuosi, nello sforzo personale, ma che si identifica nel permettere al risorto di usarci. nel dar spazio al risorto con il suo Santo Spirito di rendersi presente attraverso di me. Perché la vita del cristiano non si può comprendere e io non posso comprendere me stesso senza due punti di riferimento che non sono esteriori a me, due punti di riferimento che fanno parte di me e che se non ne prendo consapevolezza e se non diventano veramente miei valori, miei riferimenti, la mia vita cristiana implode, senza poter invece esplodere. E che pena vedere un cristiano imploso, mentre dovrebbe esplodere. Quali sono questi due punti di riferimento che fanno parte di me, senza i quali io non posso definirmi, non posso dire chi sono e che cosa ci faccio in questo mondo? Il primo è Lui, il crocifisso risorto. Perché io non posso dire chi sono senza Lui, perché Lui è in me, io sono in Lui. E la mia vita dal battesimo non ha significato senza Lui. Il mio io trova una corrispondenza, una realtà, una delineazione, una configurazione solo in Lui. Se non conosco Lui, se non amo Lui, non conosco me stesso. E qui si apre il fiume di cristiani ignoranti di se stessi, perché non conoscono Lui. Ma è il secondo punto di riferimento che fa sì che io possa dire chi sono e pormi nel mondo con la consapevolezza di persona umana, cristiana, battezzata, è essere membro vivo del suo corpo che è la Chiesa. E oggi la festa dell'Ascensione è la festa della Chiesa, perché possiamo dire che è con l'Ascensione che nasce la Chiesa, come espressione sacramentale della presenza viva del Cristo. Tante volte si dice giustamente che il sacramento della presenza reale di Cristo è l'Eucarestia. È giusto, ma bisogna essere precisi. È il sacramento reale della presenza escatologica del Cristo, sì, è presente, il risorto. Si dona a noi nel suo corpo e nel suo sangue, proprio Lui. Ma Lui come ora è nell'escato, nella sua trascendenza. E quando il sacerdote celebra, noi abbiamo perso un po' la mistagogia, ma l'entrata del sacerdote in chiesa, quando sale i gradini dell'altare, vuole essere a livello simbolico il senso di una chiesa che sale, lassù con il risorto per celebrare l'Eucaristia con Lui nella Gerusalemme celeste, nella piazza d'oro della Gerusalemme celeste. E celebriamo l'Eucaristia con il risorto, e il risorto ci nutre di sé. E quindi la fisicità dell'Eucaristia non è tanto in Lui, ma nelle specie, in quella specie di pane che mangiamo, in quel vino che beviamo e che contiene la presenza portentosa, soprannaturale di Lui, il risorto, che si dona a me. Ma la presenza fisica di Gesù, quella presenza che la fede piccola di tanti o la poca fede di molti cerca in avvisioni, apparizioni, messaggi, ha detto Gesù, beati voi e benedetti voi, senza vedere crederete, ma non ci entra nel cuore questa beatitudine che fu innanzitutto di Maria. No. La presenza reale, fisica di Cristo oggi nel mondo sei tu. Sono io, perché è la mia fisicità, la mia corporeità che Lui vuole per rendersi presente, la mia parola che Lui vuole per parlare ancora dell'amore del Padre, per ricordare all'umanità la volontà di Dio, per parlare dell'amore alla quale siamo chiamati a vivere nella sua grazia, nel suo Vangelo. Sono io la presenza fisica di Cristo, non io come prete, io come prete ancora di più perché ho la missione di spezzare Lui a voi, ma perché Lui entrando in voi vi renda sempre più Lui. È per questo che Paolo dirà: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E il Papa Emerito Benedetto XVI, meditando questa frase, dirà: non lo dice Paolo al termine di una vita mistica, di unione con Gesù, no, non lo dice perché è santo di quella santità così alta alla quale forse noi mai ci arriviamo, dice no. Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me. Lo dice perché battezzato, cristiano, come me e come te. Chi di noi, come Paolo, non ha ripetuto qualche volta questa frase? Ripetetevela, ripetetela spesso: non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in me. E volete un modo molto semplice per rendervi sempre più consapevoli di questa presenza d'amore portentosa che il Signore opera in noi con il suo Spirito? Vi do un mezzo molto semplice. La sera, prima di andare a letto, magari evitando di vedere e sentire tante stupidaggini e tante cose che ci vuotano il cuore, prendetevi una poltrona, mettetevi davanti al creato, davanti a un crocifisso, davanti a una bella immagine della Madonna. Fate un attimo di silenzio. Pensatelo lì dove Lui vive, nel mio cuore. E fategli due domande. Se ogni sera voi farete a Gesù queste due domande, Lui ribalterà la vostra vita in poco tempo. La prima è: Signore Gesù, oggi io e te cosa abbiamo fatto di bello in questa nostra giornata? Io e te. E fare silenzio. E la seconda domanda: Signore Gesù, ma forse oggi c'era qualcosa che tu volevi fare e questo poveraccio che sono io te lo ha impedito? Provare per credere. Ogni sera questa domanda, queste due domande, nel giro di un mese la vostra vita sarà stravolta. E questa grazia di una vita stravolta dall'amore, stravolta dalla fede, vogliamo chiedere a Maria, che altro non desidera questo che il suo Figlio, con il suo Santo Spirito, ci prenda sul serio e totalmente per essere veramente suoi. Amen.